Iniziamo con l'offerta del premio del Victoria, Daniel Andrews, di accogliere proprio nello stato del Victoria i figli di richiedenti asilo nati in Australia e le loro famiglie. Questa proposta arriva dopo la decisione dell'alta corte secondo cui il regime di detenzione a Nauru e Manus Island è legale, questo secondo la Costituzione. Ascoltiamo allora le parole del Premier.
I spoke with the Prime Minister this morning and reiterated to him that Victoria stands ready to provide all the services and support to those children and their families. I take the view that this is the right thing to do.
Insomma, questa è la cosa giusta da fare, secondo Andrews. E anche il premier del New South Wales, Mike Baird, ha fatto eco alla proposta di Andrews, dichiarando di essere pronto a dare il proprio sostegno. Insomma, si iniziano a intravedere le prime crepe anche ad alti livelli della politica australiana. Che reazioni possiamo aspettarci?
Ma intanto spieghiamo di cosa stiamo parlando, visto che si tratta di circa 267, dovrebbero essere cifra ultima, migranti da rimandare a Nauru, inclusi 37 bambini nati in Australia. Quindi questo è uno degli altri ovviamente elementi sensibili della vicenda. Come già detto, il premier laburista del Victoria, Andrews, ha scritto al primo ministro Turnbull dichiarando che il Victoria si sarebbe fatto carico di questi richiedenti asilo e in tutto e per tutto, quindi a cominciare dal punto di vista logistico, poi proseguendo per quello dell'istruzione, del mantenimento, eccetera. Come giustamente accennato, dicevamo, ci sono state diverse critiche, perché questa è stata un'uscita piuttosto particolare ovviamente nell'ambito della politica attuale. Bene, i liberali ritengono che sia stata una mossa a scopo elettorale, ovviamente stiamo parlando di rivali politici, quindi era lecito attendersi questa uscita, mentre addirittura il vice di Andrews ha ricordato i problemi economici del Victoria. Difatti l'ultima stima, quella più attendibile, calcola in circa $10,000 all'anno il mantenimento necessario per ogni migrante. Ma ci sono anche difficoltà interne per i laburisti, dal momento che a livello federale loro supportano le controverse politiche migratorie australiane.
Ecco, questa proposta di Andrews mette in difficoltà politicamente soltanto Turnbull o anche Bill Shorten?
No, sicuramente mette in difficoltà anche Bill Shorten, e probabilmente è l'ultima cosa che in questo momento la guida dei laburisti avrebbe voluto, considerando a che livello sono i sondaggi e il livello di gradimento di quest'ultimo. Ricordiamo che qua ci sono critiche trasversali, come abbiamo appena visto, ma anche supporto trasversale, a cominciare dagli intellettuali, dal clero dello Stato del Victoria e, come giustamente accennato, anche da Mike Baird del New South Wales, che però si riserva di sentire prima il primo ministro per decidere cosa fare.
A proposito di primo ministro, che cosa ha dichiarato? Insomma, questo sasso nello stagno potrebbe sortire degli effetti, oppure è una provocazione che non darà alcun frutto?
No, in realtà potrebbe sortire degli effetti. Come al solito bisogna vedere quali sono gli sviluppi e se la proposta verrà appoggiata o meno a livello federale dai laburisti. Di conseguenza è un sasso nello stagno, ma è un sasso abbastanza grande.
Gabriele, restiamo ancora in ambito di richiedenti asilo, perché secondo un documento non ancora ufficiale ma ottenuto da Fairfax Media e redatto dal Dipartimento per l'immigrazione con a capo Peter Dutton, il governo federale avrebbe in mente misure sempre più restrittive per i richiedenti asilo, appunto. Di cosa si tratterebbe?
Ma intanto cominciamo col dire che è la proposta di un approccio più restrittivo nei confronti dei fenomeni migratori più sensibili, quindi specialmente quelli dei rifugiati e specialmente ancora di più coloro che provengono dalla Siria. A tal proposito probabilmente giova ricordare che l'ex primo ministro Abbott aveva già annunciato l'ingresso di 12.000 rifugiati dalla Siria e che questa cifra, come previsto, dovrà aumentare nei bienni successivi. I punti salienti di questo documento del Dipartimento di Immigrazione sono una diminuzione prevista del rischio di radicalizzazione di alcuni rifugiati qualora questi vengano fatti stabilire in aree rurali, l'attenzione a non far stabilire rifugiati sciiti, dunque in questo caso siriani, vicino a comunità sunnite, di conseguenza più che altro libanesi in Australia, maggiori controlli sui richiedenti asilo per evitare individui potenzialmente instabili e soprattutto priorità a famiglie.
E questo comporterebbe una stretta appunto sui controlli?
Senza dubbio sì, una stretta, e non solo la stretta, a sua volta avrebbe delle conseguenze che in realtà sono già in atto, vale a dire un rallentamento del processo di identificazione di queste persone e dell'accettazione del loro status di rifugiato.
A quale scopo poi in realtà è stato fatto trapelare questo documento?
Ma lo scopo per cui è stato fatto trapelare è probabilmente quello di una certa utilità a livello politico, di un tornaconto a livello politico. Però va anche detto che dopo quello che è successo a Parigi, a Baghdad, a Beirut e purtroppo in molti altri posti, dunque attentati terroristici nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è da attendersi che proposte, perché ricordiamo siamo ancora a livello di proposta, come questo siano discusse più o meno in segreto da molti governi, non soltanto da quello australiano.
Noi ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Passiamo adesso ad un altro argomento, Gabriele, l'annoso dibattito sulla GST, la tassa sui beni e servizi. Una patata bollente per il primo ministro Turnbull, perché da un lato un aumento della tassa farebbe il gioco dell'opposizione, ma dall'altro un definitivo accantonamento creerebbe scompiglio tra le file del governo in carica. Allora, forse la soluzione potrebbe essere far quadrare il budget in una revisione della superannuation, che è una ipotesi che viene ventilata in questi giorni.
Quello che è successo è che in un'intervista alla televisiva, alla ABC, il primo ministro Turnbull ha presentato l'idea dell'aumento della GST non più probabile come prima, dal momento che ha elencato diversi difetti della proposta, a cominciare dal fatto che, secondo i calcoli, aumenterebbe il PIL di solo mezzo punto percentuale. Questo in parte può essere dovuto all'effetto della campagna mediatica dell'opposizione, dunque dei laburisti, in parte per l'effetto dei sondaggi. Secondo l'ultimo della Richtel, infatti, il supporto per il governo è sempre molto alto, ma più dei due terzi dei votanti sono preoccupati da un aumento di questo tipo. E anche all'interno della maggioranza ci sono molti scettici. Dunque, come accennato, una soluzione potrebbe essere quella di una riforma della superannuation, perché c'è ventilato un risparmio di circa 6 miliardi di dollari dal momento che il governo con questa proposta potrebbe avere più tasse sul reddito rispetto ad un aumento minore, ma comunque sempre un aumento della tassazione sulla superannuation. Anche qui, come era lecito attendersi, però ci sono state diverse critiche sia dai laburisti che dai rappresentanti della superannuation.
Ma la tassa sulla superannuation andrebbe a toccare i redditi più alti?
Ma non proprio, diciamo che la proposta è quella di contribuire con degli incentivi fiscali per coloro che scelgono di fare una contribuzione del 15%. Di conseguenza è proposta una sorta di livella sociale attraverso questa proposta, però ricordiamo che ci deve essere sempre un tornaconto economico e soprattutto in casi come questi dove il deficit continua ad aumentare, e in questo caso il risparmio sarebbe per le casse dello Stato di circa 6 miliardi.
E Gabriele, concludiamo con le dichiarazioni del senatore laburista Sam Dastyari, che in un discorso abbastanza infuocato tenutosi a Canberra la scorsa settimana ha accusato le 10 più potenti compagnie australiane di impedire un vero e proprio processo democratico nella politica federale del paese. A quali aziende si riferisce Dastyari e a cosa punta con questo j'accuse?
Ma intanto si tratterebbe, secondo quello che ha detto il senatore Dastyari, delle 4 più importanti banche, delle 3 principali società minerarie, delle 2 più grandi catene di supermercati e della maggiore e più importante società di telefonia e di servizi di internet australiani. Non è necessario fare i nomi dal momento che tutti quanti le conosciamo. Va detto che se il senatore Dastyari abbia ragione o meno, a questo punto non sta a noi ovviamente dirlo, però per chi ascolta probabilmente è utile ricordare che il sistema di finanziamento ai partiti politici australiani, in Australia ovviamente, è composto per gran parte da corporazioni, da grandi corporazioni, che questa di certo non è la prima volta che viene messa in discussione la bontà di questo sistema.
E quindi ci potrebbero essere delle le acque potrebbero essere smosse, o anche in questo caso è un sasso nello stagno che lascerà il tempo che trova?
Ma credo che a questo punto sia più un sasso più piccolo nello stagno rispetto al sasso di cui si parlava prima, perché quando si va a toccare un sistema politico-economico in parte simile a quello americano, anche se poi quello americano ha criticità maggiori, che però esiste da diversi decenni, non è certo una dichiarazione, per quanto importante e controversa, come questa che possa far cambiare. Certo, una coscienza maggiore da parte degli australiani rispetto a questo problema sicuramente è auspicabile, ma questo è auspicabile in qualunque paese moderno e civile con dibattimenti democratici.